23 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera parliamo di lavoro, parliamo delle misure del governo per i contratti, per i salari. Oggi il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto primo maggio, il decreto in cui viene identificato quello che Meloni ha chiamato il salario giusto. Poi vedremo di che cosa si tratta, ne discuteremo con le nostre ospiti e i nostri ospiti. Ci occuperemo anche di un lavoro che hanno fatto le ACLI, che dimostrano numeri alla mano con un'analisi delle dichiarazioni dei redditi quanto ormai il lavoro sia sempre più povero in Italia. E quei numeri delle ACLI fanno un po' così da contraltare, vanno proprio in contraddizione con quanto ha dichiarato la Presidente del Consiglio Meloni questo pomeriggio in una conferenza stampa, dove ha speso più tempo a elogiare se stessa e l'operato del suo governo in questi anni per quanto riguarda le politiche del lavoro che a spiegare poi nel dettaglio questo decreto primo maggio. Saluto la nostra prima ospite, Susanna Camusso, buonasera.
Buonasera.
Stavo dicendo segretaria perché in realtà senatrice del Partito Democratico e già segretaria generale della CGIL. Vabbè, poi l'abitudine, insomma, questi sono i vecchi riflessi, Camusso, mi perdoni. Io comincerei proprio da qui, da questa conferenza stampa di Meloni oggi pomeriggio, perché l'abbiamo ascoltata in redazione un pochettino così a bocca aperta, che raccontava di un paese che ha visto solo lei, probabilmente un paese dove il precariato non cala, il tempo pieno aumenta, il tempo pieno nel senso i contratti a tempo pieno, mentre i contratti part time si riducono, i contratti stabili sono sempre di più, i contratti precari sono sempre di meno. Ci mancava solo che dicesse che abbiamo abolito la povertà, poi c'era tutto.
Ma quello non lo dice perché deve continuare la sua polemica sul reddito di cittadinanza.
Esatto.
Quindi questo non le sfuggirà mai. Dopodiché sì, ho visto dei numeri che sono meravigliosi, 1.200.000 occupati da quando loro sono al governo e tutto va assolutamente bene, e devo dire è un intollerabile uso di un dato quantitativo che corrisponde però a due elementi: uno, che crescono i lavori poveri, crescono i lavoratori che non hanno condizioni di vita autosufficienti derivanti dal lavoro, e crescono, come dire, i divari delle retribuzioni del nostro paese rispetto agli altri. E non solo, gli ultimi dati, adesso uso dati Istat, quelli che ha dato oggi l'Istat nelle audizioni sul documento di politica finanziaria, dicono che siamo non solo a non aver recuperato i salari dopo l'ultima fiammata inflazionista, ma si stanno contraendo i consumi, e si stanno contraendo i consumi alimentari. Quindi siamo, come dire, dentro uno degli elementi più evidenti di difficoltà dei lavoratori. Però tutto questo, come dire, il governo non lo vede, non vuole vederlo, si autosmentisce, perché ha ammesso e non concesso che il decreto che hanno approvato in Consiglio dei Ministri abbia qualcosa a che fare con il decreto che è entrato in Consiglio dei Ministri. E poi, per esempio, fanno una norma sulla incentivazione del passaggio da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato. Se fosse tutto così meraviglioso, non si capisce perché sentono il bisogno di fare questa norma. È vero che contemporaneamente nel bonus incentivi per le zone ZES, sì, per i giovani e per le donne, danno gli incentivi anche al part time, che ben sappiamo essere nella maggior parte dei casi un part time involontario e non, come dire, la risposta al desiderio, volontà, bisogno delle persone di avere un lavoro. Però il loro racconto continua a essere
certo
questo.
Sono tanti temi, proviamo a tirare le fila. Innanzitutto c'è proprio questo elemento plastico di verità alternativa tra i dati, anche gli ultimi Istat cui ha fatto riferimento lei, e questa invece descrizione di un paese dove il lavoro c'è, è solido, è stabile. Noi questo pomeriggio raccontavamo dei lavoratori Camusso del Tribunale di Milano, che nonostante, come dire, magari anche impieghi qualificati non riescono a vivere a Milano perché i salari sono troppo bassi, e parliamo di lavoro pubblico, figuriamoci gli altri, figuriamoci il settore privato, figuriamoci le zone ZES, come le ha definite lei, cioè le zone speciali, le zone di sviluppo, cioè il sud Italia, in pratica
il centro-sud, perché il è stata centro-sud, ampliata,
sì è vero, perché si arriva anche al Lazio, anche all'Abruzzo,
sì.
E la Presidente del Consiglio ad esempio oggi ha detto che gli incentivi sì ci saranno, ma non per chi fa contratti a nero, ovviamente, per chi sottopaga, per chi fa i contratti pirata. Sappiamo quanti sono i casi di questo tipo in Italia, e a fronte, ad esempio, questo è un tema, no? A fronte di tante dichiarazioni si dovrebbe mettere mano anche al settore degli ispettori, dei controlli, tutta una cosa che in Italia non c'è, anzi è stata ridimensionata.
È stata ridimensionata, devo dire che loro hanno applicato alcuni dei concorsi che erano stati già definiti dal governo precedente. Il problema è che appunto anche per gli ispettori uno dei temi è che si entra per concorso, ci sono retribuzioni più basse di altri enti equivalenti del settore pubblico, c'è una grande mobilità e comunque sono insufficienti rispetto al fatto che non si dice mai che tra piccole, piccolissime e grandi imprese l'Italia ha milioni di imprese da verificare, con i numeri che ci sono, quando ha intere province che hanno 2, 3, 4 ispettori più magari il nucleo dei carabinieri, per quanto, come dire, facciano gli straordinari stabilmente, non potranno mai verificare tutte le aziende che hanno nel territorio. Quindi è una scelta, come dire, di non fare politiche. Però io vorrei anche dire che tutta sì, questa prosopopea della Presidente del Consiglio nel dire noi difendiamo la contrattazione contro il salario minimo perché noi sì che eccetera eccetera, dopodiché se la norma che hanno approvato in Consiglio è quella che io vedo nella bozza di ingresso, di nuovo siamo a far finta di non sapere che ci sono i contratti pirata. Perché se la prima frase dice che la contrattazione collettiva è quella dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative, quella dopo dice però ci sono anche contratti che possono avere un trattamento economico equivalente, che è di nuovo una formula ambigua, ampiamente, come dire, smentita da lavori che hanno fatto unitariamente organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali, che hanno dimostrato che il divario tra i contratti pirata e i contratti, diciamo, confederali, che comunque hanno maggiori qualità di trattamento, non sono solo date dal trattamento economico, cioè dai minimi salariali e dalle voci nazionali, ma sono date da un insieme di normative che ci sono o non ci sono, a partire dalle modalità con cui si effettua l'orario, a partire dalla esistenza o meno degli istituti connessi per esempio all'inquadramento, piuttosto che a come sono considerate le ferie, i riposi eccetera eccetera. Quindi si continua a fare un'operazione per cui si lascia un margine, questo governo lo fa sistematicamente in tutti i decreti, in tutti gli emendamenti che propone, un margine di ambiguità su quali sono i contratti a cui si fa davvero riferimento.
A cui si fa riferimento, anche se...
Dopodiché non c'è sanzione, perché l'unica sanzione è che non gli dai gli incentivi. Ma l'incentivo loro se lo sono già presi abbondantemente, diciamo. Nel senso
sì,
che
diciamo che non è, sì, è un non avere ulteriori soldi la sanzione, ma
esatto,
non ci sono delle misure attive. L'ultima cosa su cui volevo tenerla, Susanna Camusso, è questo, proprio questo linguaggio utilizzato, la scelta di definire questo decreto il decreto del salario giusto, che è evidentemente un elemento polemico nei confronti della vostra proposta del salario minimo che rimane lì. Ma io le volevo chiedere,
sì,
se il salario minimo, così come è stato, diciamo, discusso da voi, proposto da voi fino a questo momento, è ancora uno strumento, quello lo strumento giusto, oppure lo si dovrebbe, insomma, come dire, rivedere al rialzo.
Ah, non c'è dubbio, ne discutevamo con altri dei partiti firmatari in questi giorni. È evidente che a 4 anni da quella data, con la situazione economica che si è determinata, bisognerebbe aumentare la cifra di riferimento, così come è avvenuto nei paesi che hanno il salario minimo. Il problema è che, però, anche nelle battute che ha fatto nella conferenza stampa il presidente Meloni, dimostra di non conoscere qual è la proposta sul salario minimo, perché la proposta sul salario minimo è una proposta ampiamente legata alla contrattazione e utilizza i minimi contrattuali delle categorie, però propone un paracadute, e una soglia sotto la quale non si può andare per quei lavoratori che non sono contrattualmente coperti o che hanno magari figlie di accordi pirati, in qualche caso anche di accordi a cui sono state costrette le organizzazioni confederali che sono inferiori a quella cifra. E quindi fa esattamente l'esempio di qualcuno, perché fa un esempio riferito alla Puglia, in cui invece si è violata la regola, perché i lavoratori domestici, benché siano sistematicamente esclusi da questo governo, da qualunque provvedimento, un contratto nazionale di lavoro ce l'hanno. Quindi proprio non conosce la proposta, ma la sua idea è che non bisogna intervenire, perché siamo alle dichiarazioni che loro fecero fin dall'inizio, che fece la Presidente del Consiglio nel discorso di insediamento, in cui disse: noi dobbiamo lasciare libere le imprese. E dentro questo schema, lasciare libere le imprese, continuare a incentivare le forme di part-time involontario e così via, sono tanti modi attraverso i quali si legittima lo sfruttamento.
Grazie Susanna Camusso, una buona serata.
Grazie a voi, a presto.
Susanna Camusso, già segretaria generale della CGIL, oggi senatrice del Partito Democratico. Ora è con noi il professor Pier Giorgio Ardeni, economista, Università di Bologna. Buonasera, professore.
Buonasera, buonasera.
Che cosa serve per rilanciare il mercato del lavoro? O meglio, domanda sbagliata, faccio quella giusta. Che cosa serve per tutelare veramente i lavoratori in questo paese?
Servono molte cose. Bisognerebbe disboscare la giungla che è stata creata in anni di interventi sul mercato del lavoro, a partire. Insomma, ci sono tanti aspetti, contratti a chiamate, ci sono tantissime forme di contratto che di fatto configurano situazioni di precariato, di lavoro precario, gli appalti e i subappalti. Ci sono molti aspetti se pensiamo per esempio che questo ultimo decreto parla di bonus per chi non è stato. Per chi è stato disoccupato per un certo periodo, ma oggi sappiamo che ad esempio ci sono imprese che assumono lavoratori anche a tempo indeterminato, magari pagandoli solo un giorno al mese o un'ora alla settimana, tanto che risultano occupati pur avendo delle condizioni di lavoro che non gli permettono di, come si dice, di arrivare alla fine del mese. Queste sono situazioni che andrebbero assolutamente, sulle quali bisognerebbe assolutamente intervenire. Quindi queste persone di fatto non risultano disoccupate perché sono occupate, ma a livelli di salario bassissimi.
Ma se noi facciamo la tara, cioè se togliamo queste persone in queste condizioni dal novero degli occupati, che cosa ci dice il dato
Ci dice
dell'occupazione in
che
Italia?
l'occupazione, ci dice che in realtà l'occupazione non sta crescendo, e poi se cresce, cresce soprattutto in certe fasce di età alte, tra gli uomini, tra i maschi, insomma, più che tra le donne, e anche per effetto degli interventi che sono stati fatti nel tempo sulle pensioni. Quindi è una crescita dell'occupazione drogata. Se togliessimo queste fasce, anche se marginali, vedremmo che il grosso dell'occupazione non è aumentato, tanto più lo si vede dall'aumento della produzione, dal mancato aumento della produzione, dal numero di ore lavorate. Cioè l'Italia è un paese fermo e soprattutto in alcuni settori è un paese fermo, quindi non c'è stato quell'aumento dell'occupazione che si dice considerevole, che contribuisce a un aumento del PIL.
Gli strumenti a disposizione del governo in questo momento, considerando anche la situazione internazionale, esistono? Secondo lei non vengono applicati, oppure qualunque governo avrebbe un po' le mani legate?
Allora, va bene, qui se parliamo di lavoro un governo avrebbe tanti strumenti, se parliamo di economia nel suo complesso, certo, ci sono dei vincoli, dei limiti. Però non so, pensiamo alla discussione recente sui contratti pirata, cioè manca in Italia ad esempio una legge sulla rappresentanza sindacale. Certo parla il Parlamento, ma il Parlamento non la fa, potrebbe intervenire il governo non interviene. Ci sono tanti aspetti che riguardano il lavoro, ma naturalmente sono aspetti che metterebbero le imprese di fronte a delle responsabilità che non vogliono prendersi. Le imprese, tanto più con questo governo, vogliono avere le mani libere e di fare quello che vogliono proprio per far fronte alla situazione internazionale anche, ma in questo modo a pagare è ancora il lavoro e non il capitale.
Cioè siamo alle solite vecchie politiche dei salari più basso possibili per mantenere le imprese italiane sul mercato?
Eh sì, siamo ancora a questo, soprattutto in quei settori, in quei comparti meglio, che sono meno esposti alla concorrenza internazionale, perché non possono permetterselo. Su quelli esposti alla concorrenza internazionale c'è una certa dinamicità, c'è anche un livello di investimento maggiore delle imprese, e però poi vogliono le mani libere appunto per quanto riguarda i contratti e la regolamentazione del mercato del lavoro. Cioè di fatto il mercato del lavoro è diventato da molto tempo, non da adesso, la valvola di sfogo per le imprese per fare fronte alla congiuntura e anche purtroppo alla strategia, non solo alla congiuntura. Cioè di fatto questo tema dei bassi livelli di retribuzione in Italia è un tema, come dimostrano noi i dati, anche se sono aggregati sui salari in Italia, i salari in Italia sono fermi, e sono fermi soprattutto per certe fasce, soprattutto per certi comparti, soprattutto per i lavoratori meno qualificati e più esposti.
È un problema ultra trentennale ormai questo. Io non lo so, da profano le chiedo qual è la relazione tra questi salari bloccati e il fatto che oltretutto vediamo anche un paese che ha crescita zero nello stesso periodo di tempo, ormai stiamo parlando di decenni.
È un paese che non investe, e soprattutto le imprese private non investono, non solo il pubblico non investe, ma le imprese private non investono soprattutto in certi settori. Sopravvivono, sta alla galla, oppure investono in finanza, cioè c'è la finanziarizzazione che ha investito anche, cioè molti imprenditori fanno più finanza che investimenti reali. È un paese che non ha voluto investire in formazione, in aumento del capitale, dei livelli del capitale umano, dei livelli di istruzione, ma anche di formazione semplicemente. Se pensiamo alle politiche attive, al fallimento delle politiche attive sul mercato del lavoro, come è stato drammatico, è stato epocale dal Jobs Act in avanti. Ma non è stata tratta nessuna lezione, cioè i governi continuano E quindi ci sarebbero immagini per far crescere il paese, ci sarebbero, perché l'Italia è comunque un paese dove c'è tanta ricchezza accumulata, anche profitti da impresa, ma non vengono reinvestiti. Certo, i profitti sono soprattutto sulle rendite da capitale, ma anche nelle rendite, nei profitti da impresa non vengono reinvestiti. È un paese che ha messo un po' la testa nella sabbia, diciamo, sì, così, almeno la sua parte attiva delle imprese più, ha messo la sua testa sulla sabbia. Siamo indietro sull'automazione, sull'innovazione per quanto riguarda tutto, diciamo, tutto il settore o tutte le tecnologie più avanzate dell'informatica. L'indagine Istat rileva che ancora moltissime imprese non adottano anche le più elementari forme di tecnologia informatica, internet, insomma, un sistema. E per non parlare dell'intelligenza artificiale, insomma, siamo un paese che galleggia. E galleggia perché i governi glielo consentono, e però a soffrire è una parte crescente della popolazione, quella meno tutelata, quella meno coperta e con livelli salariali che sono appunto bassissimi.
Grazie professor Ardini per essere stato con noi.
Pronto?
La saluto, grazie professor Ardini. Non mi sente più, peccato, perché volevo salutarlo. Comunque era Pier Giorgio Ardini dell'Università di Bologna. Le ACLI hanno fatto una ricerca, partendo proprio dalle buste paga, dalle dichiarazioni dei redditi, sulla fragilità del mercato del lavoro, una ricerca che attiene agli ultimi 6 anni. In Italia abbiamo Raffaella Dispenza, vicepresidente delle ACLI. Buonasera.
Buonasera a voi.
Adesso lei ci dà i dati concreti, però si va un po' nella direzione di cui a confermare quello che ci diceva Susanna Camusso, il professor Ardenza: salari se fermi e povertà crescente anche tra i lavoratori, lavoro povero che aumenta.
Sì, esatto, noi lo abbiamo rilevato, diciamo, attraverso il nostro campione formato principalmente da lavoratori dipendenti o assimilati, quindi persone che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quindi, se vogliamo, quelli che nel mondo del lavoro se la passano meglio, cioè che hanno comunque delle tutele, ecco, magari non meglio dal punto di vista dei redditi, però hanno maggiori tutele. E quindi quello che evidenziamo è che la situazione sostanzialmente è stagnante, cioè si parla di stabilità nominale con perdita reale, cioè anche laddove i redditi e i salari sono aumentati in maniera comunque molto contenuta, in ogni caso rischiano di non superare neanche quello che è un po' l'effetto dell'inflazione, quindi di fatto non trovarsi nel portafoglio, insomma, in tasca niente di più, ecco, anche se magari la busta paga dice che ho preso di più. E la cosa forse più preoccupante ancora è il fatto che le varie fasce di reddito restano bloccate, quindi noi abbiamo diviso le persone che vengono da noi in 5 fasce. La fascia più bassa è una fascia parecchio bassa, cioè di chi diciamo nel 2020 non raggiungeva neanche i 10.000 euro annui, quindi significa che lavorava in modo saltuario, quindi non tutto l'anno, o con part time, oppure in modo appunto stagionale, quindi non diciamo coprendo l'intera annualità, e magari è cresciuto appunto il suo reddito, ma rimane comunque un reddito basso, cioè magari sui 14-15.000 euro, ecco, quindi annui. Quindi è rimasto comunque incastrato, questa persona è rimasta comunque incastrata nella fascia bassa, con la possibilità che le persone hanno di passare da una fascia di reddito a quella leggermente superiore, è comunque bassa, ma difficilmente, molto molto più difficilmente, passano delle fasce decisamente più alte, no? Ecco, rispetto,
cioè, al paese. Quindi, il paese è bloccato, il mobilismo totale,
esatto,
insomma, la famosa ascensore sociale, la chiamava qualcuno, che non esiste più. nel Perfetto. Nostro paese. Raffaella Di Spensa, ci sono naturalmente, cioè naturalmente non lo so in realtà, me lo dica lei, ancora forti differenze territoriali in Italia?
Sì, ci sono delle, ancora delle forti differenze territoriali, anche se appunto, quindi sicuramente nord-sud, al sud sicuramente la situazione rispetto al tema femminile, quindi al femminile rimane ancora un problema totalmente irrisolto, nel senso che i redditi sono molto contenuti e il numero di ore lavorate appunto scende, no? E quindi ovviamente laddove c'è poi una famiglia monoreddito, questo genera immediatamente un rischio di povertà. Anche di povertà minorile laddove ci sono dei bambini. Infatti un altro elemento che abbiamo visto è quello che riguarda la possibilità delle famiglie di fare delle spese per i figli, quelle che si possono detrarre, cioè per istruzione o sport, e risulta che un numero molto alto di persone, quelle in particolare di fascia bassa, quindi nella prima fascia più bassa, più del 50% non detrae nulla rispetto al tema dello sport, quindi significa che queste spese non se le possono permettere, quindi il rischio è di tagliare su quegli elementi che possono invece costruire una leva, no, positiva di futuro, anche in questo caso per i propri figli. E quindi questo, diciamo, va sottolineato perché è un elemento di aumento delle disuguaglianze, quindi un togliere diritti, ecco, alle persone perché partono da un livello rispetto al quale da soli non ce la fanno. Ecco, quindi è ovvio che la scuola è obbligatoria, cioè è certo. pubblica, quindi, però tutto ciò che è in più, tutto quello che costruisce delle competenze, diciamo, trasversali, come si chiamano, quindi in termini di autostima, ma di capacità di organizzare delle cose, quindi che escono dal curriculum scolastico, queste rischiano di essere un po' un miraggio.
E questa io la lascio su questo dispensa perché è proprio emblematico di un paese che sta rinunciando al proprio futuro, no? Rinunciando
esatto,
alla crescita
retro,
anche,
sì.
anche dei delle ragazze e dei ragazzi. Raffaella Di Spensa, vicepresidente delle ACLI, grazie, una buona serata.
Grazie a voi per l'attenzione, a presto.
E 20-29 minuti, beh, non erano belle notizie sicuramente. L'orizzonte delle 20 finisce qua, ritorna come sempre domani attorno alle 8 di sera. Luigi Ambrosio vi saluta, rimanete con noi se volete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.